ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio a tutti, carissime amiche e amici della radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Bene, oggi la nostra trasmissione cade nel primo giorno di Quaresima. Oggi infatti è mercoledì delle ceneri e chiediamo l'aiuto di Dio e della Madonna perché questo periodo sia per noi fruttuoso, per la nostra anima soprattutto, e che questo tempo di Quaresima possa portarci ancora più vicino al nostro Signore Gesù Cristo, soprattutto contemplando e meditando la sua dolorosa passione.
Ci prepariamo dunque con piccoli o grandi sacrifici secondo le nostre possibilità, aumentiamo la preghiera, siamo più vicini ai sacramenti e attendiamo in questo modo la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Bene, affidiamo tutte le nostre intenzioni e la nostra trasmissione alla Vergine Santissima, che è Tempio dello Spirito Santo. Preghiamo dunque la sequenza allo Spirito Santo.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E continuiamo quindi la lettura di queste catechesi tenute da Papa Benedetto XVI nelle udienze dal maggio 2011 ad ottobre 2012, raccolte tutte in un libro. E faccio velocemente una sintesi di quello che abbiamo letto fino all'altra volta. Abbiamo fatto due incontri, quindi nel primo capitolo abbiamo visto come anche le culture antiche, quella dei Greci, quella degli Egiziani, quella dei Romani, avevano un'attenzione verso il sacro, verso il Dio, tanto è vero che abbiamo visto, abbiamo letto, ecco, delle preghiere che si rivolgevano alle divinità, e ci si rivolgeva alla divinità chiedendo aiuto, ovviamente in momenti di difficoltà, in momenti difficili anche della vita. Quindi, come a dire che l'uomo ha sempre cercato, e ha sempre, forse tra virgolette, accettato questa presenza della divinità, di un Dio che può aiutarci e che può esserci propizio. E la maniera per avere questo suo favore era appunto, ecco, la preghiera. Quindi continua il Papa a dire che l'uomo è per sua natura religioso, è per sua natura religioso ed emerge in molti modi, appunto guardando anche l'antica storia dell'umanità. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, scrive il Papa, afferma che l'uomo è stato creato da Dio e per Dio. Quindi l'immagine del creatore è impressa nel suo essere ed egli sente il bisogno di trovare una luce per dare risposte alle domande che riguardano il senso profondo della realtà, risposta che egli non può trovare in se stesso, né nel progresso né nella scienza empirica. Ecco, l'uomo digitale, scrive ancora il Papa, come quello delle caverne, cerca l'esperienza religiosa, le vie per superare la sua finitezza e per assicurare la sua precaria avventura terrena. L'uomo porta in sé una nostalgia di eternità, una ricerca di bellezza, un desiderio di amore, un bisogno di luce e di verità che lo spingono verso l'assoluto. E quindi l'uomo porta in sé il desiderio di Dio. E quindi la preghiera non è legata ad un particolare contesto, ma si trova iscritta, fa parte dell'uomo, iscritta nel cuore di ogni persona e di ogni civiltà. E quindi concludeva il Papa che nella preghiera l'uomo sperimenta di essere creatura bisognosa di aiuto, incapace di procurarsi da sé il compimento della propria esistenza e della propria speranza. E quindi nella preghiera, in questo rapporto intimo con Dio, ecco, c'è il gesto di mettersi in ginocchio, ed è un gesto che porta in sé, diceva il Papa, una radicale ambivalenza. Infatti posso essere costretto a mettermi in ginocchio, condizione di indigenza e di schiavitù, ma posso anche inginocchiarmi spontaneamente dichiarando il mio limite e dunque il mio avere bisogno di un altro, al quale altro io confido di essere debole, bisognoso e peccatore. E concludeva il Papa, cari fratelli e sorelle, impariamo a sostare maggiormente davanti a Dio, che si è rivelato in Gesù Cristo, e impariamo a riconoscere nel silenzio, nell'intimo di noi stessi, la sua voce, che ci chiama e ci riconduce a Lui, per farci andare oltre il limite della nostra vita e aprirci alla misura di Dio, al rapporto con Lui, che è infinito amore. Ecco, e terminava così l'ultimo nostro incontro, e oggi andiamo avanti e vediamo l'intercessione, la preghiera di intercessione. E in particolare parliamo dell'intercessione di Abramo per Sodoma, Genesi 18, 16, 33. Cari fratelli e sorelle, nelle due scorse catechesi abbiamo riflettuto sulla preghiera come fenomeno universale, che pur in forme diverse è presente nelle culture di tutti i tempi. Oggi invece vorrei iniziare un percorso biblico su questo tema che ci guiderà ad approfondire il dialogo di alleanza tra Dio e l'uomo che anima la storia della salvezza fino al culmine, alla prova definitiva che è Gesù Cristo. Questo cammino ci porterà a soffermarci su alcuni importanti testi e figure paradigmatiche dell'Antico e del Nuovo Testamento. Sarà Abramo, il grande patriarca, padre di tutti i credenti, ad offrirci in un primo esempio di preghiera, nell'episodio dell'intercessione per le città di Sodoma e Gomorra. E vorrei anche invitarvi ad approfittare del percorso che faremo nelle prossime catechesi per imparare a conoscere di più la Bibbia, che spero abbiate nelle vostre case, e durante la settimana soffermarvi a leggerla e meditarla nella preghiera, per conoscere la meravigliosa storia del rapporto tra Dio e l'uomo, tra Dio che si comunica a noi e l'uomo che risponde e che prega. Ecco, gradirei sottolineare questo passaggio. Il Papa ci invita alla lettura della Bibbia e quindi prendere spunto da un argomento come quello che sta per leggere, la preghiera di intercessione di Abramo per Sodoma e Gomorra, e riprenderlo leggendo la Bibbia che tutti quanti sicuramente abbiamo a casa, ma che sapete è un libro presente in tutte le famiglie, ma non tutte le famiglie lo leggono, e quindi cerchiamo di dare seguito a questo invito. Ecco, il Papa continua. Il primo testo su cui vogliamo riflettere si trova nel capitolo 18 del libro della Genesi. Si narra che la malvagità degli abitanti di Sodoma e Gomorra era giunta al culmine, tanto da rendere necessario un intervento di Dio per compiere un atto di giustizia e per fermare il male distruggendo quelle città. E qui che si inserisce Abramo con la sua preghiera di intercessione. Dio decide di rivelargli ciò che sta per accadere e gli fa conoscere la gravità del male e le sue terribili conseguenze, perché Abramo è il suo eletto, scelto per diventare un grande popolo e far giungere la benedizione divina a tutto il mondo. La sua è una missione di salvezza che deve rispondere al peccato che ha invaso la realtà dell'uomo. Attraverso di lui il Signore vuole riportare l'umanità alla fede, all'obbedienza, alla giustizia. E ora questo amico di Dio si apre alla realtà e al bisogno del mondo, prega per coloro che stanno per essere puniti e chiede che siano salvati. Abramo imposta subito il problema in tutta la sua gravità e dice al Signore: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia. Con queste parole, con grande coraggio, Abramo mette davanti a Dio la necessità di evitare una giustizia sommaria. Se la città è colpevole, è giusto condannare il suo reato e infliggere la pena, ma, afferma il grande patriarca, sarebbe ingiusto punire in modo indiscriminato tutti gli abitanti. Se nella città ci sono degli innocenti, questi non possono essere trattati come i colpevoli. Dio, che è un giudice giusto, non può agire così, dice Abramo giustamente a Dio. Se leggiamo però più attentamente il testo, ci rendiamo conto che la richiesta di Abramo è ancora più seria e più profonda, perché non si limita a domandare la salvezza per gli innocenti. Abramo chiede il perdono per tutta la città e lo fa appellandosi alla giustizia di Dio. Dice infatti al Signore: «E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano?» Così facendo, mette in gioco una nuova idea di giustizia, non quella che si limita a punire i colpevoli come fanno gli uomini, ma una giustizia diversa, divina, che cerca il bene e lo cerca attraverso il perdono, che trasforma il peccatore, lo converte e lo salva. Con la sua preghiera, dunque, Abramo non invoca una giustizia meramente retributiva, ma un intervento di salvezza che, tenendo conto degli innocenti, liberi dalla colpa anche gli empi, perdonandoli. Il pensiero di Abramo, che sembra quasi paradossale, si potrebbe sintetizzare così. Ovviamente non si possono trattare gli innocenti come i colpevoli. Questo sarebbe ingiusto. Bisogna invece trattare i colpevoli come gli innocenti, mettendo in atto una giustizia superiore, offrendo loro una possibilità di salvezza, perché se i malfattori accettano il perdono di Dio e confessano la colpa lasciandosi salvare, non continueranno più a fare il male, diventeranno anch'essi giusti senza più necessità di essere puniti. È questa la richiesta di giustizia che Abramo esprime nella sua intercessione, una richiesta che si basa sulla certezza che il Signore è misericordioso. Abramo non chiede a Dio una cosa contraria alla sua essenza. Bussa alla porta del cuore di Dio, conoscendone la vera volontà. Certo, Sodoma è una grande città. 50 giusti sembrano poca cosa, ma la giustizia di Dio e il suo perdono non sono forse la manifestazione della forza del bene, anche se sembra più piccolo e più debole del male? La distruzione di Sodoma doveva fermare il male presente nella città. Ma Abramo sa che Dio ha altri modi e altri mezzi per mettere argini alla diffusione del male. È il perdono, che interrompe la spirale del peccato. E Abramo, nel suo dialogo con Dio, si appella esattamente a questo. E quando il Signore accetta di perdonare la città, se vi troverà 50 giusti, la sua preghiera di intercessione comincia a scendere verso gli abissi della misericordia divina. Abramo, come ricordiamo, fa diminuire progressivamente il numero degli innocenti necessari per la salvezza. E se ne saranno 50, potrebbero bastare 45, e poi sempre più giù fino a 10, continuando con la sua supplica che si fa quasi ardita nell'insistenza. Forse là se ne troveranno 40, 30, 20, 10. E più piccolo diventa il numero e più grande si svela e si manifesta la misericordia di Dio, che ascolta con pazienza la preghiera, la accoglie e ripete ad ogni supplica: perdonerò, non distruggerò, non farò. E così, per l'intercessione di Abramo, Sodoma potrà essere salvata se in essa si troveranno anche solamente 10 innocenti. È questa la potenza della preghiera. Perché attraverso l'intercessione, la preghiera a Dio per la salvezza degli altri si manifesta e si esprime il desiderio di salvezza che Dio nutre sempre verso l'uomo peccatore. Il male, infatti, non può essere accettato, deve essere segnalato e distrutto attraverso la punizione. La punizione di Sodoma aveva appunto questa funzione. Ma il Signore non vuole la morte del malvagio, ma che si converta e viva. E il suo desiderio è sempre quello di perdonare, salvare, dare vita, trasformare il male in bene. Ebbene, è proprio questo desiderio divino che nella preghiera diventa desiderio dell'uomo e si esprime attraverso le parole dell'intercessione. Con la sua supplica, Abramo sta presentando la propria voce, ma anche il proprio cuore alla volontà divina. Il desiderio di Dio è misericordia, amore e volontà di salvezza. A questo desiderio di Dio ha trovato in Abramo e nella sua preghiera la possibilità di manifestarsi in modo concreto all'interno della storia degli uomini, per essere presente dove c'è bisogno di grazia. Con la voce della sua preghiera, Abramo sta dando voce al desiderio di Dio, che non è quello di distruggere, ma di salvare Sodoma, di dare vita al peccatore convertito. È questo che il Signore vuole. E il suo dialogo con Abramo è una prolungata e inequivocabile manifestazione del suo amore misericordioso. La necessità di trovare uomini giusti all'interno della città diventa sempre meno esigente. E alla fine ne basterebbero 10 per salvare la totalità della popolazione. Per quale motivo Abramo si fermi a 10 non è detto nel testo. Forse è un numero che indica un nucleo comunitario minimo. Ancora oggi 10 persone sono il quorum necessario per la preghiera pubblica ebraica. Comunque si tratta di un numero esiguo, una piccola particella di bene da cui partire per salvare un grande male. Ma neppure 10 giusti si trovano in Sodoma e Gomorra, e le città vennero distrutte. Una distruzione paradossalmente testimoniata come necessaria proprio dalla preghiera d'intercessione di Abramo. Perché proprio quella preghiera ha rivelato la volontà salvifica di Dio. Il Signore era disposto a perdonare, desiderava farlo, ma le città erano chiuse in un male totalizzante e paralizzante, senza neppure pochi innocenti da cui partire per trasformare il male in bene. Perché è proprio questo il cammino della salvezza che anche Abramo chiedeva. Essere salvati non vuol dire semplicemente sfuggire alla punizione, ma essere liberati dal male che ci abita. Non è il castigo che deve essere eliminato, ma il peccato. E il peccato è quel rifiuto di Dio e dell'amore che porta già in sé il castigo. Dirà il profeta Geremia al popolo ribelle: «La tua stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Renditi conto e prova quanto è triste e amaro abbandonare il Signore tuo Dio». È da questa tristezza e amarezza che il Signore vuole salvare l'uomo liberandolo dal peccato. Ma serve dunque una trasformazione dall'interno, un qualche appiglio di bene, un indizio da cui partire per tramutare il male in bene, l'odio in amore, la vendetta in perdono. Per questo i giusti devono essere dentro la città. E Abramo continuamente ripete: forse là se ne troveranno. Là è dentro la realtà malata che deve esserci quel germe di bene che può risanare e ridare la vita. È una parola rivolta anche a noi, che nelle nostre città si trovi un germe di bene, che facciamo di tutto perché siano non solo 10 giusti per far realmente vivere e sopravvivere le nostre città e per salvarci da questa amarezza interiore che è l'assenza di Dio. E nella realtà malata di Sodoma e Gomorra quel germe di bene non si trovava. Ecco, bella questa, bellissima, no? Questa riflessione del Santo Padre. Cioè il bene attecchisce se c'è almeno una predisposizione al bene stesso. Cioè dicendo che lì ci saranno almeno 10 persone, arriva a dire il numero di 10, è proprio, ecco, rappresentare il minimo che serve per poter salvare tutto. Anche in noi stessi, avere un briciolo di buona volontà, un briciolo di amore per Dio, e da là rinasce tutto da capo. Ma bisogna averlo all'interno, questa disposizione, e non tutto pieno di odio, non tutto pieno di amarezza, non tutto pieno di nefandezza il nostro cuore deve essere. Ma ci deve essere quello spiraglio di bene tramite il quale Dio riesce a fare il miracolo, quello di salvarci e di portarci a Lui. E continuiamo. Ma la misericordia di Dio nella storia del suo popolo si allarga ulteriormente. Se per salvare Sodoma serviranno 10 giusti, il profeta Geremia dirà a nome dell'Onnipotente che basta un solo giusto per salvare Gerusalemme. Percorrerete le vie di Gerusalemme, osservate bene, informatevi, cercate nelle sue piazze se c'è un uomo che pratichi il diritto e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò. Il numero è sceso ancora. La bontà di Dio si mostra ancora più grande, eppure questo ancora non basta. La sovrabbondante misericordia di Dio non trova la risposta di bene che cerca e Gerusalemme cade sotto l'assedio del nemico. Bisognerà che Dio stesso diventi quel giusto. E questo è il mistero dell'incarnazione. Per garantire un giusto, egli stesso si fa uomo. Il giusto ci sarà sempre perché è lui. Bisogna però che Dio stesso diventi quel giusto. L'infinito e sorprendente amore divino sarà pienamente manifestato quando il Figlio di Dio si farà uomo, il giusto definitivo, il perfetto innocente, che porterà la salvezza al mondo intero morendo sulla croce, perdonando e intercedendo per coloro che non sanno quello che fanno. Allora la preghiera di ogni uomo troverà la sua risposta. Allora ogni nostra intercessione sarà pienamente esaudita. Cari fratelli e sorelle, la supplica di Abramo, nostro padre nella fede, ci insegni ad aprire sempre di più il cuore alla misericordia sovrabbondante di Dio, perché nella preghiera quotidiana sappiamo desiderare la salvezza dell'umanità e chiederla con perseveranza, con fiducia al Signore che è grande nell'amore. E termina così la bellissima omelia, la bellissima catechesi del Santo Padre Benedetto XVI. Veramente, veramente bellissima.
Quindi vediamo quanto sia importante il valore e la necessità della preghiera in ciascuno di noi. E l'altra volta, nella puntata precedente, abbiamo analizzato un po' lo stile di preghiera di San Vincenzo De Paoli, San Vincenzo Pallotti, il quale segue appunto uno stile di preghiera suo personale, ma da ogni santo possiamo prendere spunto per arricchire la nostra vita di preghiera. Però continuiamo per ora con San Vincenzo Pallotti, e abbiamo visto nella puntata precedente la preghiera vocale, la fede e la preghiera. E oggi prendiamo in considerazione il secondo grado, ed è quello della contemplazione. Abbiamo visto che nella tradizione della Chiesa la preghiera ha tre tappe: la preghiera vocale, la preghiera mentale, chiamata anche meditazione, e la contemplazione. Però non possiamo parlare di tre tappe separate diverse, sono soltanto delle distinzioni formali, poiché sempre alcuni elementi di un tipo di preghiera, di una tappa, si ritrovano quasi sempre con gli elementi di un'altra tappa. Comunque la cosa certa è che tutte e tre le tappe hanno in comune l'incontro con Dio. La preghiera vocale, ad esempio, non può prescindere da un contenuto di affetto o di pensiero verso Dio, ed è quello che poi si ritrova in maniera maggiore nella meditazione e nella contemplazione. Per cui non è il caso di insistere troppo sulla distinzione o sulla gradualità di questi tre diversi atteggiamenti nella preghiera. L'aspetto fondamentale e necessario è quello appunto di trovare il modo di mettersi in comunicazione con Dio, ma soprattutto in atteggiamento di umiltà innanzi a Dio, pronti per ascoltarlo e per poter poi tradurre in azione ciò che Dio vorrà chiederci, ciò che a Dio gli piacerà di dirci o di farci comprendere. E quindi, se ci riesce bene e ci è d'aiuto la preghiera vocale, allora insistiamo con quella, cerchiamo di trarre il massimo profitto da questa preghiera vocale. Se invece troviamo più congeniale, più arricchente la preghiera mentale o la meditazione, continuiamo a parlare con Dio, a comunicare con Dio attraverso questo tipo di preghiera. Infatti la preghiera è soltanto un incontro con Dio, è un momento gioioso di incontro con Lui. E sarebbe proprio ingiusto mortificare questo momento con qualsiasi tipo di imposizione formale, con delle regole che dobbiamo rispettare per metterci in dialogo con Dio. Possiamo comunque fare, diciamo, il paragone con un figlio che va incontro al padre. Sarebbe sbagliato dire ad un figlio adulto come deve correre incontro al padre, come salutarlo, come abbracciarlo, baciarlo. Non è certo lo stesso atteggiamento di un bambino che va incontro a suo padre. Per cui imporre delle regole nella preghiera sarebbe un po' come andare contro allo spirito di dialogo, di preghiera. Noi dobbiamo imparare ad amare la preghiera e a pregare come il nostro cuore ci ispira. È bene anche utilizzare le frequenti giaculatorie che noi abbiamo imparato sin da piccoli, e perché queste giaculatorie ci permettono di essere in contatto continuo e frequente con Dio. È proprio l'esercizio costante e pio della presenza di Dio e quindi l'attenzione a veder Dio in tutte le cose. E questa è proprio la preghiera costante, la preghiera più importante della giornata. È il nostro pensiero che deve essere continuamente rivolto a Dio. Noi dobbiamo vedere Dio in ogni situazione, in ogni momento della nostra giornata e in ogni circostanza. E se ci metteremo su questa linea, troveremo il nostro stile di preghiera, senza troppi crucci, troppe angustie, senza particolari fatiche. Bene, e ora cerchiamo di capire qual è il concetto di contemplazione. La parola contemplare, secondo la nostra lingua italiana, significa appunto fissare lo sguardo su un contenuto, su un concetto, ma fissarlo con attenzione e meraviglia. E quindi è così la preghiera di contemplazione. È chiaro che chi prega, chi parla a Dio, chi ascolta Dio, lo contempla. Chi lo loda si infiamma, si strugge nell'animo, e questo è appunto contemplare Dio. E proprio la contemplazione la possiamo considerare come la pista di lancio o una pista di avviamento dalla quale partono poi tutti i voli della preghiera. E il nostro volo andrà tanto più in alto e durerà tanto di più quanto sarà maggiore la nostra carica di forza, di fede, di fervore, accumulato appunto durante l'avviamento della contemplazione. Noi dobbiamo sapere che la preghiera è parte integrante della vita dell'uomo. La preghiera è un aspetto spontaneo, naturale all'uomo, come per esempio il comprendere, il parlare, mangiare, camminare. E la preghiera appunto è una capacità che non si acquista, ecco, la capacità di pregare non la si acquista man mano che si cresce, nasce con noi, la possiamo soltanto perfezionare con l'esercizio, come si perfeziona il linguaggio esercitandoci a parlare e come si sviluppa l'intelligenza pensando, riflettendo. E però appunto è una capacità che va coltivata, ma nasce con noi. E come la si coltiva? È chiaro che il bambino che cresce in una famiglia in cui non si prega non potrà mai esercitare la preghiera, perché i genitori non gli insegneranno a pregare, non crescerà in un clima di preghiera, per cui sarà molto difficile che possa sviluppare questa capacità. E quindi è importante nelle nostre famiglie avviare i bambini alla preghiera, alla conoscenza di Dio, perché poi diventano ragazzi e nella fase dell'adolescenza rifiutano Dio, non sono attratti da Lui e quindi la strada che intraprendono è quella sbagliata. E tanti genitori, tante famiglie soffrono per gli atteggiamenti ormai deviati dei propri figli. Ecco, e volevo un po' riportarvi la mia esperienza di insegnante in una scuola media. Bene, la maggior parte dei ragazzi sono sempre inquieti, aggressivi, vuoti, privi di valori e invece, al contrario, sono ricchi e pieni di tutti i concetti, messaggi che i mass media infondono nelle loro menti, nel loro animo. E tutto questo trabocca dal loro cuore. Certo, si suol dire che il figlio è lo specchio dei genitori, però è anche vero che oggi la famiglia non riesce più ad essere al passo con i propri figli, non riesce più a infondere i veri principi, i valori della vita, proprio perché siamo sopraffatti e siamo schiavi di questi mass media, della TV, senza parlare dei cellulari, che sono, secondo me, la vera piaga della società, perché vengono utilizzati male dai nostri ragazzi. Qual è dunque l'unico mezzo che noi abbiamo a disposizione per poterci difendere dagli assalti del maligno, dagli assalti del nemico che viene a distruggere le nostre famiglie? Ecco, l'unica arma è la preghiera, imparare noi a pregare e questo clima di preghiera si poi espanderà in tutta la famiglia. Quindi imparare noi a pregare e insegnarlo ai nostri figli. Dunque, ritornando allo stile della preghiera, possiamo dire che essa è un'apertura a Dio. A volte si esprime in parole, più spesso è proprio solo un'apertura, come quando diciamo soltanto «Vedi, o Signore, quello che sono». Oppure «Sono felice, sei qui con me, mi hai aspettato, quanto sei buono, Signore!» E spesso è un'apertura proprio silenziosa, perché chi ama vuole ascoltare, vuole sentire, per cui diciamo solo poche parole e attendiamo quello che l'amato poi ci vuol dire, perché si vuole ascoltare, si vuole sentire la voce dell'amato, proprio perché si vuole apprezzare la gioia di sentirsi amato. Se parliamo sempre noi, non diamo la possibilità all'altro di esprimersi. Quindi è giusto un momento di silenzio per attendere la parola dell'amato, per capire quanto ci ami l'altro. E questo può avvenire anche nelle nostre coppie. Possiamo prenderne l'esempio. Se parla sempre soltanto la moglie o parla sempre soltanto il marito, è impossibile che l'altro possa dire qualcosa. E quindi apprezzare il coniuge, l'amore dell'altro, non può avvertirlo se ha parlato sempre lui o lei. Per cui lo stesso atteggiamento dobbiamo utilizzare nei confronti di Dio. Se parliamo sempre noi, non possiamo apprezzare quello che Dio vuole dirci o la gioia di sentirsi amati. Per cui, più che un parlare, la preghiera dell'anima deve essere un sentire. Un sentire che può essere a volte attivo, a volte passivo. Ed è proprio la gioia di cogliere una percezione. È la gioia proprio di una reazione che non ha parole, ma che si conclude con un senso di felicità o addirittura uno stato di felicità. Chi si sente amato non dice niente, guarda, ma in quello sguardo c'è un amore forse più autentico di qualsiasi altra parola pronunciata di amore. E questa è appunto la contemplazione di San Vincenzo Pallotti. Chi ama dice solo una parola o si limita a un gesto. Tutto il resto, tutto quello che c'è attorno è già noto all'amato, è già conosciuto a colui che è amato. Così in San Vincenzo noi troviamo spesso questo modo di pregare. Pronuncia tante volte una sola e una stessa parola. Egli tantissime volte scrive una parola e poi mette un punto. E poi riscrive la stessa parola e mette un altro punto, fino a 9-10 volte, quante volte ritiene necessario. Per lui sono come tanti raggi di sole e si avverte il calore del raggio, ma questo calore lo si avverte nel segreto, non si vede esternamente che il raggio del sole ci sta riscaldando. Lo avvertiamo internamente. Ecco, e più contempliamo Dio, più cresce in noi la meraviglia, più cresce l'amore, più cresce la presenza di Dio in noi, che non è più qualcosa di astratto, ecco, un concetto astratto, ma è una realtà concreta, è Dio stesso che vive in noi, è un'esperienza reale. In questo modo l'anima vive e cresce, siamo perfettamente radicati in Dio. Nella contemplazione diventiamo come una vite che più si addentra e più tenacemente aderisce al legno forato. Per cui quando contempliamo non ci interessano più i come, i perché del tipici della teologia. Rimaniamo sempre fissi sui due elementi essenziali della creazione e della redenzione. Sono i due fari attraverso i quali Dio ha riempito di luce eterna la terra. E infatti così si comporta San Vincenzo, esprime sempre il «O Dio, o mio Dio, o misericordia mia». E questi sono i suoi punti di arrivo e di partenza. E questa è la preghiera del santo. E così possiamo comportarci anche noi nella preghiera, nella semplicità, dicendo «O mio Signore, o mia misericordia». Bene, e per concludere possiamo unirci alle parole stesse di San Vincenzo, che si prostrava in adorazione in semplicità, e facciamo nostre queste sue parole. Mio Dio, mio tutto, immenso, onnipotente, eterno, misericordioso, infinito e ineffabile. Tu sei tutto, io sono nulla. Di che cosa ti sei innamorato in me? Tutti ti amano, io non ti amo. Eppure tu hai fatto prodigi irripetibili per me. Nessuno è tanto vile come me. A nessuno hai dato quanto hai dato a me. Nessuno può esserti ingrato quanto lo sono io. Sono peggio del nulla perché ho peccato. Ma tu mi nutri con tutto te stesso. Distruggi la mia povertà ed impietà e vieni in me. Così tu, immenso, vivi in me. Io sono empio, ma tu sei santo in me. Io non penso sempre a te, ma tu, amore infinito, mi ami. La vita di Gesù Cristo, mio Signore, è tutta la mia vita. Ecco, molto profondo e molto semplice nello stesso tempo il modo di San Vincenzo di rapportarsi con Dio. E dobbiamo sapere che la preghiera che meno affiora fra tante pagine di preghiere è proprio quella che riguarda la sua salute. E stette quasi sempre malato. Solo una volta chiese una salute robusta, ma con quale scopo? Per poterla impiegare per le opere della gloria di Dio. E invece prega sempre Dio e lo scongiura perché ascolti le preghiere dei bisognosi e in tutta la vita si occupa amorosamente fino all'esaurimento di chi ha fame, di chi ha bisogno di indumenti, di chi ha bisogno di lavoro, medicine, raccomandazioni, conforto, denaro. E Dio lo ascoltò sempre, moltiplicando nelle sue mani sia denaro che cibo, ridando miracolosamente salute ai malati, duplicando la sua presenza addirittura perché largamente si diffondesse la sua carità. Ecco, che cosa ci vuole insegnare quindi San Vincenzo de Paoli con questo suo atteggiamento e con questo suo stile di preghiera? Che Dio ascolta gli umili, i semplici, coloro che si considerano inutili e poveri di spirito, che si considerano grandi peccatori, pur non essendo tali, ecco, se paragoniamo le nostre vite con quelle dei santi. Quindi dobbiamo sempre aver fiducia nella grandissima misericordia di Dio e ci insegna anche che pregando per gli altri Dio ascolta sempre, sempre le nostre preghiere.
Ebbene, termina qui anche oggi la nostra trasmissione, ringraziando ognuno di voi per l'attenzione prestataci. Vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di marzo, a Dio piacendo. Ave Maria a tutti.
ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.